Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 15 novembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Raissanna.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per farci un'idea a grandi linee di quello che ci sta accadendo attorno. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Jesus back, Di Maio is back. Perché?
Quanto te l'eri preparata?
Perché si parla dell'ex ministro come nome papabile per il ruolo di commissario dell'Unione Europea del Golfo Persico. Si tratta di una carica che gli assegnerebbe delle competenze in materia di energia e, di conseguenza, il forzista Gasparri ha detto di aver richiesto un'interrogazione parlamentare su quali siano i criteri per cui appunto questo nome è stato scelto, dato che Di Maio non avrebbe particolari esperienze nel campo, secondo Gasparri, e che ci sarebbero nomi più qualificati.
Dai, ma quanto stiamo rosicando? Cioè.
Ma è una nomina a livello europeo questa, commissario?
Sì, infatti Il governo italiano non ha becco.
Cioè chiedere un'interrogazione parlamentare perché non è qualificato, no?
Ho capito, fai anche fare l'interrogazione parlamentare dove? Nel Parlamento italiano? Cioè, Va bene, interroghiamoci.
Incredibile.
Se l'è presa a cuore. Comunque, nel concreto, chiunque ricoprirà questo ruolo, per ora si parla di 4 candidati, Di Maio compreso, in pratica dovrà trattare l'acquisto di petrolio dai paesi produttori, appunto del Golfo, e la scelta ricadrà solamente su Josep Borrell, che appunto, come dicevamo prima, dovrà decidere e non il governo italiano, che non avrà margine di manovra. Gasparri comunque, leggevo su Repubblica, ha citato volte in cui Di Maio ha fatto, diciamo, delle figuracce che dimostrerebbero a suo parere che non sarebbe all'altezza, come ad esempio nel 2018 aveva detto abbiamo abolito la povertà, parlando del reddito di cittadinanza, cosa che poi si era rimangiato, oppure quando aveva chiamato il presidente cinese Ping.
Ma si era rimangiato poi, nel senso che aveva detto no, scusate, la povertà è rientrata, cioè, come
è tornata anche
la povertà.
Aveva detto tipo effettivamente un uomo di istituzioni non dice queste frasi, una roba del genere.
Meno male.
Vorrei dire due cose. Una è su Gasparri, nel senso che proprio lui non ha mai fatto figuracce, perché io ricordo che Gasparri ha detto qualsiasi cosa.
Di tutto.
Soprattutto su Twitter se l'è presa con la ragazzina. E poi si è messa a litigare con Luca e Paolo e poi si è messa a litigare con Fedez. L'ho anche cercato, giusto? E ce ne sono una marea, ha fatto un sacco di cose. La questione del rimandiamo gli inglesi a casa loro, ve la ricordate? Praticamente, secondo il vocabolario inglese, il termine Gasparri significa politico votato alle brutte figure, ed è una definizione che era stata data dal Guardian, mi sembra, una cosa del genere. Adesso lo sto ricercando e non lo trovo. Quindi lui ha fatto un'intervista.
Crisi diplomatica.
Gasparri è pieno di figure di merda, ma proprio ce ne sono una marea, quindi lui non può dire niente su questa cosa. E parlo di figure di merda internazionali, non locali.
Mm-hmm. Io nel dubbio farei un'interrogazione parlamentare anche su Gasparri.
Assolutamente, interrogazione parlamentare su Luca e Paolo, perché anche loro avevano fatto uno sketch comico, vabbè, non lo so, Gasparri...
Quante persone che dovrebbero interrogarsi lì, cioè, dentro, ma vabbè.
Però avrei proprio voglia di dedicargli un Breaking Italy, proprio mettermi lì, cercarli uno per uno, invito gli ascoltatori a farlo. Due... Di Maio, Di Maietto, cioè che comunque fa il suo, perché io devo spezzare una piccola lancia a favore di Di Maio, ne abbiamo già parlato ieri se non sbaglio. Di Maio nell'ultima fase della sua vita politica ha ottenuto dei risultati. Ora, io non so se i risultati sono dovuti a lui o alla diplomazia italiana, insomma, in generale, però quando c'è stato il momento di dover negoziare le questioni energetiche e quindi dobbiamo tagliare il gas dalla Russia, dobbiamo tornare in Algeria, è andato lui a negoziare queste cose ed è stato efficace, nel senso che l'Italia si è molto liberata dalla dipendenza energetica russa. Non so se fosse Draghi, se sia stato più di mai, non lo so, però se io devo analizzare quello, è migliorato.
È un endorsement?
No, però, cioè, nel senso che Di Maio, ragazzi, non lo so, è un discorso molto lungo, non so se possiamo affrontarlo in grandi linee, però Di Maio è un po' un simbolo in Italia. È da una parte il simbolo di qualcuno che è entrato nelle istituzioni senza averne le capacità, cioè l'hanno votato in 6, è entrato, ha fatto un casino, e quindi Ping e tutte quelle robe lì. D'altra parte è anche qualcuno al quale l'opinione pubblica ha deciso di condannare moltissimo, sempre per la questione il Bibitaro del San Paolo, lo stadio. E da questa roba qui non esce mai, cioè potrebbe anche diventare l'imperatore del mondo e noi continueremo a dire ah, il Bibitaro. E qui io ci vedo quindi lo snobismo tipicamente italiano del non accettare nessuna redenzione, nessun cambiamento, nessuna modifica. Quindi queste due cose per me vanno in equilibrio, quindi non è un endorsement, ma bravo Di Maio che sta riuscendo in qualche modo a...
un endorsement.
Votate Di Maio le prossime... In realtà il partito credo che
si sia... Impegno civico esiste.
No, credo che lui si sia dimesso da presidente, quindi addio.
Di questa notizia ne parliamo da un articolo del Guardian e mi fa sempre volare l'interesse che il Guardian ha nei confronti della politica italiana, perché oggi inizia il processo a Roberto Saviano, che è stato querelato per diffamazione da Giorgia Meloni per averla definita bastarda. Nello specifico Saviano stava parlando a Piazza Pulita nel 2020 e stava commentando una frase di Meloni che auspicava l'affondare delle navi delle ONG che salvano i migranti. Saviano, che lo ricordiamo vive sotto scorta dal 2006 dopo essere stato minacciato a causa del suo libro Gomorra, rischia quindi sino a 3 anni di carcere.
È pazzesco che rischi 3 anni di carcere per diffamazione comunque. 3 anni. Non so, non sono sicuramente un giurista, però mi sembra tantissimo. A fronte di quello che ha fatto, anche dovesse essere giudicato colpevole.
Credo che verrà giudicato colpevole.
Credi che verrà giudicato colpevole? Wow.
L'ho detto, è oggettivamente una diffamazione.
Bastarda, che diffamazione è?
All'onore.
Ma diffamazione è più... Shai spaccia, cioè Shai fa un reato e non è vero.
Perché, cioè, io sospetto che se non viene dichiarata diffamazione, perché spesso anche è una questione di percezione, anche dal punto di vista dei giudici, non dichiarando la diffamazione, come stessero dicendo, ok, d'ora in poi possiamo dire ai politici che fanno cose che non ci piacciono, che sono dei bastardi.
Ma secondo me è giusto poterlo fare.
Anche secondo me, però secondo me i giudici non la penseranno così.
Boh, io credo che non ne sentiremo più parlare e poi la cosa si risolverà così e che non verrà dichiarato colpevole.
Anche
perché
io sono
Saviano
portato...
è un... insomma, boh, non lo so, non credo che questa cosa andrà così. Comunque, per diffamazione si intende una condotta che mira a offendere e screditare la reputazione di una persona. Però una cosa è dire... tipo dico che tu hai fatto una roba perché non, voglio che la gente pensi cose brutte su di te, ok? Ma l'altra cosa è dire, per me questa cosa che stai dicendo è proprio da bastardi, cioè da stronzi.
Anzi, in realtà mi ricredo perché mi sono appena ricordato che Travaglio non era stato condannato per aver detto a Salvini che era un cazzaro verde.
Esatto.
Quindi probabilmente, okay, mi sono appena ricreduto perché mi sono ricordato questa cosa.
A meno che non si voglia andare proprio nel lessico, nella parola, bastardo è un insulto ma ha anche un significato che però cioè molto...
Però se Travaglio non è stato condannato, neanche Saviano.
Esatto,
teoria.
Anzi penso proprio che l'avvocato di Saviano dirà e allora Travaglio...
Shbam.
Esatto, poi fa shbam, lo dice proprio nel microfono.
E il giudice fa...
In bocca al lupo a Saviano comunque.
Dunque, è terminato il Consiglio degli Affari Esteri in Commissione Europea e riporta Borrell come ci sia stato, cito letteralmente, uno scambio di pareri, ma non si sia arrivati a nulla di concreto o una decisione in merito, per quanto Tajani abbia riportato come gli sia sembrato che i toni fossero positivi, qualunque cosa questo voglia dire. Alla domanda della stampa di come si comporterà l'Italia con la prossima nave migranti, comunque, Tajani ha risposto che sarebbe di peso, che non c'era una regola fissa, che bisognava vedere caso per caso, che insomma... che...
Ma è un atteggiamento da pazzi questo, non lo saprete mai, può succedere questo, può succedere esatto. Quello, chi lo sa?
Non ci sono regole nel nostro gioco.
No, dice che... Dice che in attesa di regole migliori, tanto voleva applicare quelle che già c'erano sulla ricollocazione migranti, che è quello che abbiamo fatto fino a questo momento, ma vabbè. Comunque vale la pena menzionare che c'è stata anche una chiamata tra Macron e Mattarella, ma che non è entrata nel merito della questione e ha solo ribadito i rapporti tra Italia e Francia, almeno da quello che sappiamo, da quello che è stato riferito. A cui peraltro la russa ha ribadito che bene sì la chiamata di Mattarella, ma che l'Italia doveva comunque mantenersi salda e non tornare indietro sulla linea dura che aveva iniziato. Comunque, fun fact che ho aggiunto alla fine perché comunque è interessante che in questo contesto, come riporta ADN Kronos, secondo i sondaggi SVG, Fratelli d'Italia pare sia cresciuto ancora nei sondaggi e sia ora al 30%. Quindi ha dimostrazione che...
Ottimo.
Che alla
nonostante
fine
tutto,
questa cosa piace, quindi...
Ma sarà un 30% a discapito di Lega e... Forza Italia.
Sì, quello sicuramente sì.
Sì, Azione Italia Viva hanno perso lo 0.4%, mi sembra di ricordare.
Vabbè, lì sono anche comunque fluttuazioni minime dei sondaggi, nel senso che hanno dei margini d'errore molto superiori a quello 0.4%. Certo. Però, insomma, è evidente che siamo ancora nella fase di luna di miele e quindi tutte le persone dicono wow, la Meloni, ma che brava, ma che bella. Ma si fa sempre così, è come Draghi, ma che bravo, ma che bello. Detto questo, Tajani che fa il Joker mi fa volare. Bene, potrebbe succedere questo, ma anche no, wow!
Non ci avrete mai.
Tanto bisogna vedere se questa cosa diventerà davvero un cambio di politica o stiamo semplicemente ce la stiamo cantando e suonando. A me sembra così.
Non c'è stato alcun movimento, si era tanto parlato, ma di fatto nulla.
Bello.
Passiamo agli esteri, perché questa mattina è cominciata la riunione tra i leader dei paesi partecipanti al G20, che durerà 2 giorni. Tra i punti di interesse maggiori per ora c'è il fatto che durante la riunione è stato trasmesso un video del leader ucraino Zelensky, che di fatto non aggiunge nulla di nuovo e ribadisce quello che è già stato detto più volte nel corso di questi mesi, ovvero che l'Ucraina sia sì pronta alla pace, ma non alle condizioni russe e non a fronte della perdita di territorio, che sostanzialmente vuol dire, come diciamo spesso, che il conflitto non è realistico, si fermi grazie a un accordo. Altra cosa interessante è che, stando a delle bozze del testo finale che uscirà dalla riunione, che sono state pubblicate da Bloomberg, il tema di risoluzione di quest'anno riguarderà proprio la guerra in Ucraina e la presa di posizione di tutti i leader di porvi fine, ma nel testo non verrebbe mai menzionata la Russia come iniziatrice del conflitto, in quello che è stato interpretato come tentativo di distensione. Molto attesi da noi anche gli incontri personali della Premier Meloni, che dovrebbero avvenire con Biden, Xi Jinping, Erdogan, Trudeau, Kishida e Narendra Modi, e non con Macron, a indicare comunque che le tensioni rimangono.
Wow, cioè fai i bilaterali con tutti, cioè Kishida, Xi Jinping, che è incredibile, sì, che una premier appena salita al potere abbia un bilaterale con Xi Jinping. Cioè, devo dire che è una cosa importante, anche viste le posizioni anticinesi della Meloni, che esatto, sono sempre molto forti, però poi non fa il bilaterale con Macron, che... Okay. Ok. Ve lo immaginate essere la Meloni? Cioè, che passi improvvisamente. Ho chiesto di fare i bilaterali con tutte queste persone.
È felicissima dalle foto. Dalle sicuramente foto, è stressante.
È estremamente
soddisfatta,
però. Cioè, si vede che è contenta.
Wow. Io non dormirei per mesi prima di fare questa cosa qua. Cioè, non è vero, voglio dire, sono molto forte, votatemi nel 2037, sono un uomo forte al comando. Mai paura.
Dunque, è notizia recente che Israele non collaborerà con gli Stati Uniti nell'ambito dell'indagine per l'omicidio di Shirin Abu Akleh, la giornalista palestinese statunitense che è stata uccisa da un proiettile durante un reportage in Cisgiordania. La notizia arriva direttamente dal Ministero della Difesa israeliano Benny Gantz, che ha definito l'indagine come un grave errore e ha detto anche che Israele non permetterà interferenze nei propri affari interni, testuali parole. L'indagine comunque era stata annunciata da Washington a causa delle pressioni principalmente dalla famiglia della giornalista, ma anche a livello proprio di opinione pubblica, che vedono le indagini fatte precedentemente dal governo israeliano sia come poco approfondite sia volutamente superficiali. E una delle ragioni per cui il tema è caldo è che comunque potrebbe in qualche modo minare i rapporti con gli Stati Uniti, che storicamente invece sono molto buoni. Comunque il mio quesito personale è: sarebbe successa la stessa cosa se la giornalista non avesse avuto origine statunitensi, o comunque sia gli Stati Uniti si sarebbero presi questo ruolo anche se appunto non ci fosse stata la famiglia della giornalista a fare diretta pressione su Washington?
Parzialmente sì, non a questo livello magari.
Allora, secondo me lei non era americana, però è naturalizzata americana, quindi è diventata cittadina statunitense dopo. Normalmente questo non cambia tanto le cose, però mi sembra che invece un po' le cambi. Cioè, se sei proprio born in the USA, mi sembra che gli Stati Uniti stiano iniziando ad avere un approccio un po' diverso rispetto a quello che è sempre stato storicamente, o sei cittadino o non sei cittadino. È una mia impressione. La risposta credo che sia no. Cioè, penso che gli Stati Uniti si sarebbero totalmente disinteressati della cosa se lei non avesse avuto nessun tipo di contatto, e si sarebbero interessati di più, dicevo, se fosse stata, cioè se fosse nata in Tennessee.
E se avesse avuto un legame con l'Occidente, il cosiddetto Occidente, quindi fai io con Canada, oppure anche semplicemente con un paese, boh, Spagna? Perché comunque gli Stati Uniti sono un po' dei portavoce occidentali in Israele, per quello...
Lo erano, però lo sono ancora. Io ho l'impressione che quello sia un altro dei campi nei quali l'influenza statunitense stia recedendo. Cioè, prima nessuno osava dire B agli Stati Uniti. Adesso invece mi sembra che tutti quanti un po' inizino a varcare quella soglia. Magari non li sfidano direttamente, però, cioè, io penso sempre a Khashoggi, ma penso a un sacco di cose che l'Arabia Saudita sta facendo. Anche solo il prezzo del petrolio. Vi abbiamo promesso X, invece facciamo Y. Vabbè, cosa fate? Prima non era così.
Perché credo che il peso diplomatico statunitense sia tutto spostato altrove al momento, che sia una diminuzione fisiologica, nel senso, se non ci fossero tutti gli altri problemi, probabilmente avrebbero comunque un peso diverso anche in Israele e anche in tutto il mondo arabo.
Penso di sì, penso che si stia anche legando a un'altra questione ancora, che è che la popolazione statunitense più che mai non vuole interessarsi delle cose, non vuole guerre, non vuole... Cioè, questo è sempre un po' stato in effetti, eh? Già ai tempi della Seconda Guerra Mondiale non volevano entrare in guerra, però... non so, la vivo, forse è una coda del trumpismo, non lo so.
Che peraltro è un sintomo dello spostamento autocratico, se vogliamo.
Sì, secondo me sì, perché ti focalizzi sulle questioni tue e tutto il resto è chi se ne frega. L'Ucraina chi se ne frega, che è quello che diceva appunto Taylor Greene l'altro giorno.
Sì.
Boh, a me preoccupa tantissimo questa cosa, perché mi chiedo sempre chi prenderà il posto. L'Europa? Difficile, non lo so. È un po' deprimente il fatto che questa scirina Bouakle non avrà giustizia alla fine.
Realisticamente no. Aggiornamenti dall'Afghanistan. Il mullah Akhundzada, il leader supremo dei talebani al potere nel paese, ha ordinato che da questo momento in poi venga eseguita la versione più completa e tradizionale della Sharia, la legge islamica, che quindi da questo momento in poi prevederà pene come la lapidazione pubblica, la fustigazione, la mutilazione, ma anche la ritorsione occhio per occhio per chi danneggia o ferisce le altre persone. La mossa è stata annunciata via Twitter dal portavoce del governo, cosa che mi fa volare tantissimo. Cioè, stiamo parlando di robe medievali, però annunciate via Twitter. Questa cosa è incredibile.
Ma hanno la spunta? È controllato?
Bisognerebbe
controllare.
Comunque, si ritiene sia un modo per posizionarsi ancora di più come stato teocratico all'interno del mondo islamico.
Beh, peggio dell'Afghanistan dire che non c'è niente, nel senso...
Dire di no.
Proprio nulla. Questa notizia è incommentabile, nel senso, vabbè, bravi talebani, continuano a focalizzarsi su questioni loro che non interessano a nessuno nel mondo, a peggiorare la vita di tutti.
Dopo aver più volte ribadito che no, saremo moderati stavolta.
Ma anche lì, no? Cioè, anche qua sono gli Stati Uniti che, cioè, lì è proprio una disfatta, gli Stati Uniti se ne vanno, no, ma voi andatevene che adesso siamo diventati buoni. No, mutiliamo la gente. Vabbè, chi gli dice niente? Nessuno. Tanto non gli ha potuto dire niente gli Stati Uniti. Chi gli può dire qualcosa? Nessuno.
Peraltro alla fine avevano davvero proprio bannato le donne dei parchi di divertimento, vero?
Confermato.
Afghanistan, che ricordo, ha 40 milioni di abitanti, cioè è grande, quasi, non dico quasi quanto l'Italia, però è molto grande, è molto popoloso. Ed sono persone che vivono non bene.
Diamo un mini aggiornamento sulle elezioni di metà mandato statunitensi, perché notizia fresca di stamattina: ai repubblicani manca solo un seggio per strappare la Camera ai democratici. Nonostante questo, la previsione più accreditata è che il margine di maggioranza sarà il più basso di questo secolo. E nel 2001 i repubblicani erano su di 9 seggi in più, e sarà un numero comunque ridotto, un numero simile. Comunque, per capire meglio, la maggioranza si raggiunge a 218 seggi. E per ora i Dem ne hanno 205 e i repubblicani 217. E i seggi da finalizzare sono ben 14, quindi è estremamente realistico che tra questi 14 uno sia repubblicano, esatto. Comunque, probabilmente quando le persone ascolteranno Grandi Linee ci saranno anche novità, o comunque è realistico.
Bravi repubblicani, complimenti. Molto bene, repubblicani.
Red Wave,
direi no. Mi ha fatto tantissimo ridere, so che è una mia ossessione, ho visto un montaggio di vari podcaster americani, compreso Joe Rogan, io lo dico sempre col cuore infranto perché gli voglio bene, e tutti quanti dicevano nelle loro trasmissioni: la Red Wave sta arrivando, la Red Wave è incredibile, persone che dicevano: ah, mia mamma è una liberal da un sacco di tempo, ma stavolta voterà repubblicano, perché questi liberal hanno fatto un casino, l'hanno fatta cambiare idea addirittura a lei, Red Wave... E poi non è avvenuto, e quindi il commento era: queste persone vivono in una bolla incredibile. E ci tengo a dire questa cosa, visto che appunto anche noi siamo accusati di essere in una bolla. Sono tante bolle.
Chissà quanti brogli ci sono stati stavolta, quanti ne verranno annunciati.
Pacchi di brogli, immagino. Ma Trump, secondo me, cioè, ne esce malandatissimo. Veramente malandato da questa cosa. Perché l'unica cosa che aveva davvero il traino era la sua capacità di portare i voti, come Salvini. Salvini era forte perché tutti lo votavano. Adesso Salvini è solo uno e la gente gli ride dietro e lo sai che è un leader in declino. Sono curioso di vedere se succederà la stessa cosa a Trump.
Ma questo capita secondo me quando c'è la persona che è votata più per il suo personaggio.
Mm-hmm. Sì, succede più sempre nei culti politica. Della personalità, esatto.
Sì.
Mi colpisce sempre a livello umano come sali e scendi molto velocemente, no? Perché quando sei... Quando fai comodo agli altri, quando porti i voti, tutti ti trattano come un genio. Salvini era un genio. Ah, oh, non è possibile, qualsiasi cosa porta voti a Salvini. Genio strategico,
la
che
Nutella.
Bravo. Sì, è bravissimo. E adesso tutti dicono, ma Salvini è un deficiente, viva la Meloni è quella brava. E quindi immaginati tutte queste persone che ti voltano la faccia, poi a livello personale deve essere devastante, devastante.
Bene, torniamo al tema migranti, perché domenica i ministri degli interni di Regno Unito e Francia hanno firmato un accordo che stabilisce un'operazione congiunta tra i due paesi per contrastare gli attraversamenti irregolari del Canale della Manica, che è appunto il canale che divide i due stati e ha una lunghezza di 560 km. Nel concreto, quindi, il Regno Unito pagherà alla Francia 72,2 milioni di euro nei prossimi due anni e, in cambio, la Francia aumenterà i controlli tipo guardia costiera francese.
È fantastico, è fantastica questa storia.
Esatto, comunque in realtà non è il primo accordo del genere che fanno. Un accordo simile era già stato firmato nel luglio dell'anno scorso, anche se con un minore importo, erano tipo 62 milioni di euro. Però nonostante sia già stato fatto un accordo che non ha sortito particolari effetti sui numeri, ne è stato fatto un altro, investendo più soldi.
Anche se comunque queste cifre in realtà mi sembrano anche abbastanza basse, cioè in termini di proporzione per gestire un'intera operazione. Però
sono 72 milioni in due anni, quindi 36 all'anno. Sicuramente non ci finanzi robe, centri enormi, bla bla, però qualcosa ce la fai.
Ricordo le notizie del divieto di vendere dei gommoni all'IKEA in Francia per evitare che tentassero.
Sì, sì, sì. Vero. Era quel periodo, secondo me, vero?
Sì, sì.
Era luglio 2021.
Sì. Mi sembra.
Io, cioè, mi chiedo davvero cosa possiamo imparare da questa storia, perché il Regno Unito attrae perché ha delle regole molto liberali per quanto riguarda il mercato del lavoro, quindi c'è una certa mobilità, cioè le persone vanno perché sanno che lì magari qualcosa trovano da fare. Poi c'è anche tutto il discorso dei ricongiungimenti, quindi molti vogliono andare lì perché tutti sono lì, o perché parlano inglese, quella è un'altra grande questione. Ci sono tante ragioni per le quali le persone vogliono andare in Regno Unito. Il Regno Unito ha bisogno di lavoratori, però li respinge, cioè c'è sempre questo doppio discorso, come l'Italia. L'Italia ha in qualche modo bisogno di un certo tipo di forza lavoro, ma la respinge perché la vuole farla arrivare in un certo modo, non è chiaro in realtà l'Italia cosa voglia fare, e quindi non è chiaro neanche cosa il Regno Unito voglia fare. Mi fa volare che le persone abbandonino la Francia, che è un paese ricchissimo, per andare nel Regno Unito. Non lo so. Cosa possiamo imparare da tutto questo?
Beh, sicuramente appunto le regole più liberali, come le abbiamo definite prima, dopo la Brexit sono cambiate un po', nel senso che già per un italiano, ad esempio, è molto più complesso andare a lavorare lì. Quindi mi immagino se l'intolleranza è aumentata nei confronti di altri paesi o di cittadini di altri paesi europei, mi immagino che sia aumentata anche su altri fronti.
Certo, magari anche di più.
In scala.
Poi credo anche che la posizione del Regno Unito come paradiso, anche per i migranti, insomma, credo non durerà ancora a lungo, vista la recessione in cui sta precipitando, quindi non so.
Sì, il punto è che alla fine, cioè parlandoci chiaro, le persone si spostano quando cercano, cioè lo facciamo tutti, cerchi delle opportunità dove ci sono, ma noi da sardi lo sappiamo molto bene, quindi ti sposti anche controvoglia perché lo devi fare. E ovviamente l'idea di poter scegliere, impedire alle persone, cioè scelgo solo io quelli che voglio e tutti gli altri no, è complicata, nel senso puoi provare a fare come gli Stati Uniti, che però per raggiungerli è un casino, non è che puoi metterti sulla barchetta e raggiungere gli Stati Uniti, ma soprattutto poi nel sud degli Stati Uniti la gente entra e non entrano solo quelli che vuoi tu, che ti piacciono,
esatto.
Entrano tutti, quelli non qualificati, entrano i criminali, entrano i pazzi, entra chiunque, ovviamente. Non lo so, la trovo una cosa estremamente illusoria, quella di poter controllare così tanto le frontiere, però magari è una cosa mia, non lo so.
Cioè, stanno mettendo un dito nella falla della diga, mettiamola così.
Ma sì, ma è ovvio. La cosa migliore, guarda, da sardo, un consiglio, la cosa migliore per non avere i migranti, proprio lo dico, è avere un'economia che non funziona. Cioè, quando non c'è niente, la gente non viene. quindi basta, distruggete basta, le vostre economie, nulla, basta, smettete di
le
lavorare,
le persone non arrivano,
la gente non viene, dice no lì non ci vado, non c'è nulla. Quindi consiglio questo, il mio consiglio. Vorrei un applauso, grazie. Grazie.
Dunque andiamo al clima con un altro bits, ovvero che siamo ufficialmente 8 miliardi. E la cosa interessante è che ci sono voluti 12 anni per arrivare da 7 miliardi a 8, ma ce ne vorranno 15, secondo le proiezioni, per arrivare da 8 a 9.
Quindi stiamo rallentando.
Esattamente, nel 2037. Segno che la crescita sta rallentando e continuerà a rallentare.
E quindi va tutto bene. Cioè, stiamo già arrivando alla curvetta.
Come posso dirvi una cosa? Ti sei rallegrato del fatto che non stiamo crescendo come, non lo so, degli organismi?
Ironicamente mi sono rallegrato, sì. Perché?
Perché istintivamente io non la vedo solo come una cosa negativa. Nel senso, da un lato c'è tutta la questione del crollo delle nascite, bla bla bla, ma io non riesco a vederla solo come una cosa negativa.
No, ma infatti no, non è assolutamente una cosa negativa, anzi è estremamente positiva.
Allora, la questione è che, cioè, sono due questioni. Il calo delle nascite a livello globale a un certo punto deve avvenire perché le risorse sono limitate, non è che possiamo diventare 100 miliardi, cioè è una cosa... E tanto non succederà. L'importante è che poi raggiungiamo il famoso plateau. Cioè non possiamo però scendere, perché se iniziamo a 7 miliardi, 6 miliardi, 5 miliardi, lì non reggono le economie. Realisticamente, cioè non possiamo vivere, a meno che non tutte le persone non si radunino piano piano in degli spot più piccoli.
C'è anche da dire che una volta raggiunto il plateau, e se anche dovesse cominciare una diminuzione, saremmo in un periodo in cui probabilmente la fisicità delle persone sarebbe anche un po' irrilevante, nel senso avremmo probabilmente degli automatismi tali che non sarà necessario essere così tante persone fisiche.
Giusto, vero. Questo è un aspetto importante. È che non lo sappiamo quando e come questo avverrà. Per le cose come stanno adesso, se andiamo in una situazione di mantenimento, ci sta. Se però andiamo molto sotto, non ci sta più tanto.
Magari a un certo punto saremo costretti a cambiare stile di vita e nel giro di qualche decennio le cose si equilibrano.
Però cambia le stile. Tu accetteresti, ad esempio, che i tuoi genitori, i tuoi nonni non abbiano più la pensione, ad esempio? Questo cambiamento di stile di vita?
No, non voglio dire sia semplice, però gradualmente penso che potrebbe essere una via. Però bisognerebbe un po' studiarsela, ovviamente.
No,
non
certo,
è così, non ci sono più le pensioni, ovvio, siamo tutti nella merda.
No, è che io, a me non piace tanto la parola cambiamento di stile di vita, perché invoca sempre degli immaginari positivi, tipo una cosa più naturale, più sana. Invece sono cambiamenti estremamente negativi. Però 8 miliardi, è un buon numero. Quanto hai detto, 15 anni?
15 anni, nel 2037.
Ok.
Se supponiamo che per raggiungerne 10 ce ne vorranno 20-25, significa che nel 2060 circa, realisticamente ci saremo ancora, forse, speriamo, saremo 10 miliardi, che era il famoso massimo plateau oltre il quale non dovremo andare.
Però l'Italia sarà piccolissima, ci sarà pochissima gente.
A voi immaginatevi se questo ritmo fosse stato costante nel giro dei secoli. Cioè, nel senso, per forza si arriva a un punto in cui se la crescita è così veloce a un certo punto c'è un blocco.
Il blocco avviene per il miglioramento delle condizioni di vita. Come le condizioni di vita peggiorano, la gente inizia a fare più figli, si vive tutti peggio, il cambiamento da società collettivista a società più individualista, quindi la singola persona è importante, oppure vabbè, c'ho 100 figli, si chiamano ABC.
Arriviamo ai fish and bits.
Fish me up!
Allora, un fish di guerra, diciamo così. Allora, abbiamo spesso raccontato di come la Russia in Ucraina si sia data allo sciacallaggio, al furto di reperti, spesso per riportarli in Russia in quanto identificati come russi, spesso per piacere personale o storico, come quando hanno rubato da un museo le ossa dell'amante dell'imperatrice Caterina II, che era un personaggio storico importante per la Crimea, ma insomma. Stavolta si è molto discusso dell'impresa da parte del proprietario di uno zoo della Crimea, tale Oleg Zubkov, che si fa chiamare Lion Man, che è stato filmato mentre ruba vari procioni dallo zoo di Kherson.
Che senso? Ruba i procioni.
Ruba i procioni dallo zoo di Kherson per portarli nel suo personale zoo in Crimea.
Ah.
C'è un video di lui che prende le povere bestie per la coda, le infila in un sacco, una roba terribile.
Ma scusa, ma è andato da solo a rubare sta roba?
No, era tutto un gruppetto di persone.
Pensavo lui di notte col sacco.
No.
Ok.
Per poi peraltro proseguire rubando anche un lama che infila in un camion, due lupi. La cosa interessante è che questa operazione speciale è stata definita evacuazione temporanea, e del fatto peraltro si è fatto anche un gran parlare nei media media russi, con Oleg che è stato intervistato dicendo che lo ha fatto per il bene degli animali, che nel sole della Crimea sarebbero stati meglio, che avrebbe trovato dei compagni per i lupi e che insomma non li ha rubati così tanto per, che lui aveva già 75 procioni e che se voleva, cito, poteva anche farci la carne in scatola di procione da quanti ne aveva.
Ok, però che, lo fa per loro.
È giusto, diciamo, che se li era presi appunto per il loro bene.
Il sole della Crimea. Cioè, esatto. Scusa.
Stai lì, ti mangi la tarta di procione, non sei contento.
Bellissimo. La cosa, se vogliamo, più ridicola e pure un po' triste è che, commentando la cosa nei media, si è stato detto che la ritirata da Kherson sia stata disastrosa, ma almeno si erano ripresi un procione.
Ok.
E che comunque giusto. Non lo avrebbero restituito. A quanto pare verrà creato un canale Telegram chiamato Raccoon from Kherson, che dettaglierà la loro vita.
Dove hai trovato questa notiziale?
Io Washington.
Come? Bene, ci sta. Iscriviamoci al canale Telegram.
E questo era l'ultimo.
Ok, grazie a tutti e a tutte e ci vediamo dopo con Breaking Italy.